Buongiorno, mi dispiace che vediate le immagini molto malamente, comunque cerchiamo di fare del nostro meglio. Allora, questa è la copertina del libro che ho scritto tanti anni fa su Anna Maria d'Orléans, che è esaurito da molti anni, e quell'altro sulla destra è logicamente un particolare ingrandito di questo ritratto di una giovane principessa che mi affascinò per molti anni. La studiavo, la guardavo, non sapevo chi fosse, mi faceva tenerezza questo sguardo limpido, un sorriso appena accennato, molto, molto dolce, questa aspetto in fondo modesto, non c'è nessun senso di alterezza nell'espressione di questa giovane, ma mi incuriosivano moltissimo il mantello, che da questa foto, cioè da questa proiezione, non si vede, ma comunque un mantello blu ricamato a gigli di Francia. E poi mi aveva colpito anche questo gioiello, praticamente tolto gli orecchini, l'unico gioiello che c'era, che lei portava, una croce di gusto, croce di diamanti, con perle che pendono ai bracci, al fondo della croce, di gusto italiano, in tutto simile a un gioiello che avevo visto su un ritratto di Anna d'Asburgo, la madre di Luigi XIV. Comunque, io facevo tutt'altro e quindi il ritratto lo salutavo mattina e sera più o meno, ma non avevo tempo di interessarmene. Quando finalmente ebbe un po' più di spazio per i miei interessi fuori dalla professione, diciamo così, mi rivolsi a un esperto a cui domandai se era capace di identificare questa fanciulla, e non ebbe minima esitazione, mi disse: ah, ma è un ritratto giovanile di Anna Maria d'Orléans, la moglie di Vittorio Amedeo II, e mi congedò dicendomi: una santa dimenticata regina. Allora, io effettivamente, che mi piccavo di conoscere un certo numero di figure femminili della corte sabauda, che so io, da Luisa d'Angoulême a Yolanda di Francia, Margherita di Valois, per finire poi con la solita Cristina e Giovanna Battista, effettivamente di Anna Maria d'Orléans non avevo mai sentito parlare. Anche perché gli storici, quelli con la S maiuscola, che hanno scritto pagine e pagine su Vittorio Amedeo II, la ignorano completamente. Di lei trovai solamente una biografia scritta nell'Ottocento da una certa Luisa Saredo, biografia che mi interessò ma non mi soddisfece, e così decisi di saperne di più e di cercare io stessa i documenti che potevano interessarmi per studiare la figura di questa donna, perché il fatto che fosse dimenticata era evidente, che fosse grande e santa, come mi aveva detto, beh, questo toccava a me semmai documentarmi per vedere se effettivamente questa definizione corrispondeva a verità. Che dire, le principesse, quando sono le mogli di re, non fanno la storia, e in effetti Cristina e Giovanna Battista l'hanno fatta solo dal momento in pratica in cui sono diventate vedove e quindi reggenti del ducato. Nelle altre case, nelle altre situazioni, sono per lo più un nome nell'albero genealogico della famiglia di origine e altrettanto un nome in quello della famiglia a cui arrivano. Servivano, come ben sapete, per stringere patti e alleanze fra i reami, e patti e alleanze che normalmente venivano disattesi, costringendo queste principesse a trovarsi soventissimo appartenere a corti nemiche di quelle d'origine. Anna è proprio una di queste. Ma chi è Anna d'Orléans? Anna Maria d'Orléans nasce in una famiglia grandissima di Francia. Suo padre, Filippo d'Orléans, è l'unico fratello di Luigi XIV. Sua madre, Enrichetta Anna Stuart, è figlia di re, sorella di re. Filippo e Enrichetta vengono sposati, pur essendo cugini primi, ma questo non faceva molto differenza un tempo, e hanno una vita matrimoniale molto infelice. Filippo dichiarerà di aver amato sua moglie per 15 giorni, poi i casi della vita, o meglio le tendenze omosessuali di Filippo d'Orléans, che d'altra parte erano simili a quelle di suo padre Luigi XIII, lo portano verso altri interessi, e la moglie, che è molto bella, vediamo se riesco a farvela vedere. Questo è Filippo d'Orléans, e a destra, vediamo se nella prossima schermata, ecco, compare, questa è Enrichetta, una donna che alla corte di Luigi XIV ha grandissimo successo per la sua grazia, per la sua eleganza, è la compagna di ballo nei balletti famosi del re, ed è soprattutto anche una donna intelligente che Luigi XIV utilizza per stringere legami politici con il re d'Inghilterra Carlo II Stuart, che, come dicevo, era il fratello maggiore di Enrichetta. Anna d'Orléans nasce al termine della ottava gravidanza di Enrichetta, non tutte portate a termine, ottava gravidanza in 8 anni di matrimonio. Di queste 8 gravidanze erano vissuti una figlia, Maria Luisa, la primogenita, che ha 7 anni più di Anna, poi un maschietto che però muore a due o tre anni, al solito di vaiolo. Anna nasce nel 1669, il 28 di agosto, nella residenza di Saint-Cloud, che era una residenza estiva ma paradisiaca, appartenente a Filippo d'Orléans, ed era stato un dono del cardinale Mazzarino per distogliere, diciamo così, per impegnare Filippo in attività artistiche, piuttosto che non metterlo in contrapposizione o non lasciare che aspirasse a qualche azione eversiva contro il fratello, cioè non voleva un ripetersi della fronda. Anna nasce appunto in questa residenza, ma la mamma 10 mesi dopo, nel 1670, a giugno del 1670, muore improvvisamente, e alla corte di Francia si parla di avvelenamento. Probabilmente non è assolutamente vero, sembra che sia morta di una peritonite, comunque si parlava anche di lei come tisica. Anna quindi viene allevata dalla seconda moglie di Filippo, che Luigi XIV impone al fratello, al solito un personaggio che viene dal Palatino, territorio che fa gola a Luigi XIV, quindi un matrimonio assolutamente politico. Di lì a poco Luigi XIV occuperà e brucerà il Palatino, ma la principessa è già stata sistemata a casa di Filippo. È l'esatto contrario di Enrichetta, nel senso che alla grazia, alla dolcezza, all'eleganza della prima moglie di Filippo, si sostituisce questa tedesca piuttosto maschile come atteggiamento, come carattere, ama gli sport, ama fare, andare a caccia, e in quello va d'accordo col re che era solito cacciare a cavallo tutti i giorni. È però un carattere, sarà famosa la principessa Palatina per il suo carattere arguto, qualcuno dice maligno, ma più che altro molto onesto, cioè riconosce, vedeva le situazioni che vivevano attorno, che c'erano attorno a lei, e quindi ne scriveva in Germania senza peli sulla lingua. Comunque il suo modo di allevare Anna è un modo sano, e Anna d'Orléans resterà sempre molto affezionata a questa matrigna. Vive quindi abbastanza in solitudine, però, perché la sorella maggiore Maria Luisa, che ha 7 anni di più, fa una vita già di società mentre lei è ancora una bambina. Avrà poi come compagni i fratellastri, un maschietto e una bambina. Il maschietto sarà poi il famoso Filippo il reggente, nonché il Filippo che guida le truppe francesi all'assedio di Torino. Comunque, questa è Maria Luisa, la sorella maggiore di Anna d'Orléans. La vita, dicevo, di Anna, che è stata battezzata Madamigella di Valois, vive, è una vita molto tranquilla. Sulle gazzette, sul Mercure Garant o la Gazette de France, i giornali che sono andata a leggermi, non si parla mai, non ci sono pettegolezzi su di lei, quindi vive proprio nell'ombra. Vive nell'ombra, ma assiste al dolore, ai pianti con cui la sorella nel 1679 viene fatta sposare per volere di Luigi XIV a Carlo II d'Asburgo, re che era in quel momento re di Spagna. Evidentemente la bella Maria Luisa, anche se questo ritratto non le fa non è molto corretto, ma insomma era considerata una gran bellezza, aveva come amore, sognava di sposare il delfino di Francia, e quindi si trova buttata dallo zio, invece destinata a una corte che si considera triste, a un re Carlo II che era considerato un pazzo praticamente. Però per motivi dinastici, li vedremo che poi questi motivi avranno enorme successo, viene fatta andare in Spagna a sposa. E Anna deve essere restata molto scioccata da questa partenza della sorella in lacrime verso la Spagna. Quando 5 anni dopo, nel 1684, Luigi XIV la convoca per annunciarle che sarebbe stata destinata sposa a Vittorio Amedeo II, duca di Savoia, e le dice anche: questo sarà un matrimonio che non ti farà regina, pur decantandole le grandi doti di Vittorio Amedeo II, un principe, un gentiluomo, un galante, un giovane bellissimo, eccetera, eccetera, no? Anna d'Orléans non si ribella, probabilmente forte dell'esperienza vista con la sorella, a cui non era servito nulla, né pianti né ribellione aperta, e accetta con gioia, si direbbe con gioia, questo matrimonio. E in fondo sogna di formarsi una famiglia tutta sua, perché tra questo padre un po' pazzo e questa madre matrigna un po' tanto sportiva, lei che sportiva non era proprio, che non amava le emozioni forti, quindi immagina di poter trovare nel matrimonio una felicità, una pienezza di sentimenti che fino a quel momento non aveva provato. Il matrimonio avviene a Versailles, nella cappella di Versailles, per procura da parte di Vittorio Amedeo II, e diciamo che già lì subisce uno schiaffo per quello che riguarda il galateo, perché chi rappresenta Vittorio Amedeo II durante il matrimonio è un figlio bastardo di Luigi XIV, anche se portato a corte, legittimato, ma comunque un figlio della Marchesa di Montespan, quindi non era certamente un inizio così, diciamo, così gentile, un omaggio così gentile da parte di Luigi XIV nei confronti e della nipote e del futuro, chiamiamolo così, genero, più che altro alleato. Anna d'Orléans parte diretta a Torino, attraversa in carrozza tutta la Francia fino a Pont de Beauvoisin, che è il paese che separa, diciamo, il territorio francese dai domini sabaudi, e a Pont de Beauvoisin incontra maggio, i primi di maggio del 1684, Vittorio Amedeo II. Vittorio Amedeo II in quel momento è un bellissimo giovane, ai tanti, a 18 anni, biondo, con gli occhi azzurri, qui c'è la parrucca, ma veramente aveva dei bellissimi capelli biondi, e credo che tutto fa pensare che Anna d'Orléans si innamori immediatamente di Vittorio Amedeo, e probabilmente si convince o è convinta sul momento di aver fatto anche lei colpo sul marito, e che quindi il loro rapporto possa essere fecondo di giorni felici e di amore profondo. Voi sapete che nel 1684 Vittorio Amedeo II aveva da pochi mesi conquistato il potere, cioè strappato a Giovanna Battista, che indubbiamente fu messa da parte grazie all'ordine di Luigi XIV, che certamente non poteva immaginare che una nipote sua potesse inchinarsi di fronte a Giovanna Battista, che era nobile sì, ma era una Savoia Nemours, indubbiamente di rango inferiore, di nobiltà inferiore rispetto a quella dei Borbone di Francia. D'altra parte, questo patto di alleanza, questo matrimonio stabilito e sancito appunto con il matrimonio, il patto di alleanza fra la Francia e il Ducato di Savoia, aveva portato, diciamo così, Vittorio Amedeo II a ottenere il pieno potere, a mettere da parte la madre, pagato logicamente con il matrimonio. Anna tutte queste cose non le sa, probabilmente non le immagina neppure, e quando però incontra la suocera e la corte sabauda, e soprattutto anche Luisa di Savoia, la vedova di Maurizio, lei omaggia la suocera, cioè dall'inizio stabilisce con Giovanna Battista un rapporto di deferenza e anche poi successivamente di grande affetto. Dicevo, scusate una premessa, dicevo che questi documenti sono andata a cercarmene in giro, perché a Torino, come documenti all'archivio di Stato che riguardano espressamente Anna, c'è pochissimo. E infatti ho trovato per esempio le lettere che Filippo d'Orleani aveva scritto nell'occasione del poco tempo dopo il matrimonio, che vorrei leggervi, perché sono indicative di quello che era l'atteggiamento della corte di Francia, quindi del, di Filippo, e soprattutto nei riguardi e del, di Vittorio Amedeo e di Giovanna Battista. Scrive Filippo, il padre, a Vittorio Amedeo il 19 maggio, quindi il matrimonio si era concluso i primi di maggio, quindi gli sposi erano arrivati da pochi giorni a Torino. Mi ha dato molta gioia l'apprendere che mia figlia non vi è dispiaciuta, e io spero che col tempo voi ne sarete più contento, perché il suo temperamento è capace di tutta la dedizione che un marito può desiderare. Bisogna che le facciate conoscere la vostra volontà per farle fare ciò che ella riterrà esservi più gradito. Io spero anche che voi avrete della bontà per lei e che Dio farà la grazia all'uno e all'altra di essere felici insieme. Quindi l'atteggiamento di Filippo è a questo punto assolutamente allineato, diciamo maschilista, in cui però riconosce che la figlia ha come minimo un buon carattere, che sarà una buona moglie. E pochi giorni dopo scrive anche a Giovanna Battista dicendo, ringraziandola, e dice: dopo l'arrivo dei nostri figli a Torino non posso interpretare le vostre cortesie che come la prova che siete contenta della mia. Spero che non dimenticherà tutto quello che le ho raccomandato e che finora vi ha dimostrato. Anna è per natura alquanto taciturna, ma in compenso non è capace di malignità e non farà mai qualcosa che possa dispiacere a voi o al Signore di Savoia. Ecco, in questo ritratto Anna è alquanto taciturna, Filippo veramente dipinge giustamente il carattere di Anna, che certamente, come già appariva nel ritratto di cui vi parlavo, di lei giovane fanciulla, tutto è meno che capace di essere una civettuola, di avere atteggiamenti civettuoli, eccetera. Anna è una buona, proprio come diremmo oggi, una buona ingenua. E quindi è convinta che l'affetto che lei nutre per Vittorio Amedeo II sarà, è un affetto che naturalmente deve essere ricambiato. Parrebbe che Anna debba più che altro abbia il compito di assicurare al duca una discendenza. Dunque lei arriva si sposa, diciamo, a metà del 1684, e alla fine dicembre, il 5 dicembre del 1685, mette al mondo la prima figlia, che sarà battezzata Maria Adelaide. In rapida successione, a agosto del 1687 nasce un'altra bambina, Marianna, e poi a settembre del 1688 una nuova bambina, Maria Luisa Gabriella. Ora, certamente Vittorio Amedeo, di queste figlie femmine, dopo l'entusiasmo per la prima, non ne ha più molto per la seconda e per la terza. Anzi, quando c'è il battesimo della seconda figlia di Marianna, Anna d'Orléans subisce un affronto non solo personale, ma anche un affronto, che uno sgarbo che verrà considerato in modo molto grave alla corte di Francia. Marianna viene portata al fonte battesimale e come padrini si scelgono due poveri. Allora, se non era completamente una cosa non sì, grazie, se riuscisse a metterlo in modo tale che la presentazione sia un po', se non è troppo problematico, mettere in modo tale che io abbia presentato così, però se no andiamo avanti a questo modo.
Mi dica come lo vuole.
Io volevo un'immagine singola, esattamente la schermo riportato là.
Questa immagine qua,
se no andiamo avanti così, vedranno quadratini. Dicevo,
il Mac
anch'io.
È un po' un problema.
Il fatto di mettere come padrini dei poveri non era così una cosa strana. O per esempio Amedeo di Castellamonte, l'architetto, e la moglie, quando nasce la loro unica figlia dopo 14 anni di matrimonio, mettono come padrini due poveri, perché è un voto che si fa per ringraziamento, e quindi questi poveri vengono anche, perché ci sia una nascita, e poi questi poveri vengono anche ringraziati pecuniariamente. Però nel caso di Vittorio Amedeo II, più che un voto, che non c'era motivo, no, sembra invece uno sgarbo, e alla corte di Luigi XIV la cosa non piace. Non piace tanto che quando Anna è di nuovo incinta, la sorella dalla Spagna viene a saperlo, si sente in dovere di scrivere alla sorella con delle parole abbastanza crude. Abbastanza crude, nel senso che siccome Anna faceva leggere tutta la corrispondenza al marito, forse perché faceva leggere tutta la corrispondenza al marito, il fatto che la sorella dalla Spagna scriva così chiaramente un certo disappunto, no? Verso Vittorio Amedeo II è certamente una cosa voluta. Ecco cosa scriveva in una delle tante lettere, perché ci fu una corrispondenza molto fitta tra le due sorelle. Scriveva il 9 marzo del 1688: sebbene il tempo sia abbastanza bello, la posta non è ancora venuta, cosa per cui sono assolutamente arrabbiata, perché io muoio di impazienza di avere vostre notizie, mia carissima sorella, e se la vostra gravidanza continua. Monsieur, il nome con cui veniva chiamato Filippo d'Orléans, avendomi mandato a dire che voi eravate incinta. Abbiate questa volta un maschio e fatevi ben valere per avere un poco di riposo e di piacere, e perché si cessi di perseguitarvi come io so che lo si fa finora. Quindi le cattiverie di cui più o meno larvatamente venivano fatte ad Anna, cioè Vittorio Amedeo II era solito dirle: tu sei una francese che mi tradisci, cosa che fu assolutamente non vera, insomma, a sfogare i suoi insuccessi politici anche sulla moglie, colpevole poi di non fare il figlio maschio, trapelavano dalla corte di Francia, dalla corte di Torino, fino in Spagna e fino in Francia, anche se questi appunti al modo in cui Anna poteva essere trattata non uscirono mai dalla sua bocca, ma comparivano invece nelle relazioni che gli ambasciatori di Francia, di Spagna o di qualsiasi paese mandavano ai loro governi. Vediamo di adesso, però mi ha spostato, non trovo più. Va bene. Questa è un'immagine di Giovanna Battista, sì, anche qua, di Giovanna Battista. Ecco, questa è Maria Adelaide in Francia, già all'età di una ventina d'anni. Sia Maria Adelaide che Maria Luisa Gabriella diventeranno entrambe, questa una futura regina di Francia, e Maria Luisa Gabriella, cioè la terzogenita, quella che, di cui parla qui e che stava per nascere, diventerà lei regina di Spagna. Se non vorrei stare qui a raccontarvi la storia del Ducato di Savoia, delle guerre, perché immagino che la conosciate. Comunque, diciamo così, la caratteristica con cui viene vista, almeno in questi primi anni, Anna d'Orléans, è quella di essere una madre. E in effetti si può dire che Anna d'Orléans abbia trionfato come madre. Quando nel 1696, dopo la prima guerra che Vittorio Amedeo II scatena con Luigi XIV, assolutamente una guerra improvvida, che vede Vittorio Amedeo essere battuto pesantemente a Staffarda e poi ancora alla Marsaglia, e praticamente avere un esercito distrutto, e il maresciallo Catinà che gira per il Piemonte mettendolo a ferro e fuoco, diciamo che più o meno potremmo dire miracolosamente, si parla di un intervento divino su questo, miracolosamente proprio, e poi semmai ci ritorniamo. Nel 1696, dicevo, questa guerra che era persa, strapersa da parte del Ducato di Savoia, viene conclusa tra Vittorio Amedeo e Luigi XIV con una pace separata dai alleati di Vittorio Amedeo II, che erano soprattutto l'imperatore d'Austria e un certo numero e l'Olanda. E alla fine di questa guerra, in questa pace, non solo Vittorio Amedeo riconquista delle terre di cui non aveva nessun merito, non si pensava che potessero essere riconquistate, cioè ricedute dalla Francia, come Pinerolo, che apparteneva oramai dal 1631 alla Francia, ma anche in questa pace del 1696 viene firmato il matrimonio fra Maria Adelaide e il Delfino, non il Delfino, il figlio del Delfino di Francia. Quindi, se non al primo colpo, al secondo colpo, sarebbe stata una Delfina. La morte poi, tra l'altro, della vera Delfina, fa sì che Maria Adelaide, arrivando alla corte di Francia, viene chiamata Delfina subito. Maria Adelaide quindi lascia Torino nel 1696, quando non ha ancora compiuto, ha appena compiuto 11 anni, e viene ricevuta a Fontainebleau da Luigi XIV e ha questa bambina un successo strepitoso alla corte di Francia, tanto che la moglie di Luigi XIV, la moglie morganatica, la duchessa di Maintenon, scrive una lettera di suo pugno ad Anna d'Orléans per manifestarle proprio questo stupore che lei ha trovato nel conoscere una bambina che però ha tutte le grazie e la bellezza e la dolcezza che dimostrano quindi un'educazione magnifica. Scrive la Maintenon ad Anna: ho tanto desiderato che poteste vedere il suo arrivo a Fontainebleau, come è stata ricevuta e come sono contenti qui. È stata magnifica, non poteva comportarsi meglio. È un prodigio, e se tutto seguirà le apparenze, sarà la gloria del suo tempo. Voi siete troppo gentili ad approvare che mi occupi di lei. Bisogna impedire che la guastino e che Dio voglia benedire questo amabile matrimonio. Matrimonio che avverrà quando Maria Adelaide avrà compiuto i 12 anni, ed è sposa un Luigi, duca di Borgogna, figlio primogenito del delfino di Francia, cioè Luigi XIV, è il nonno di questo, del marito di Maria dell'Arte, così ci siamo capiti. Anche Maria Luisa Gabriella sarà data in sposa nel 1701, sempre per volere di Luigi XIV, a Filippo V di Spagna, che era stato chiamato a occupare il trono spagnolo dopo la morte di Carlo II, ricordate, quello che aveva sposato la sorella di Anna, che era morto senza figli, senza eredi. Piccola parentesi, Maria Luisa, la sorella di Anna che scriveva quella lettera che vi ho letto, muore nel 1689 senza aver messo al mondo nessun figlio, perché Carlo II era anche impotente oltre che pazzo, ma soprattutto muore avvelenata nella lotta che esisteva alla corte di Madrid fra i filo francesi e i filo austriaci, perché i filo francesi vedevano Maria Luisa come che poi tra l'altro era molto amata da Carlo II, la vedevano come una pedina della politica francese in Spagna. Dicevo, ecco, questa è Maria Luisa Gabriella, regina di Spagna, viene fatta sposare, dicevo, nel 1701, era nata nell'88, no? Quindi compie 11 anni praticamente mentre parte per la Spagna. E anche lei dimostrerà in tutta la sua corrispondenza, come pure la sorella, tutta la sua corrispondenza, un legame strettissimo con la madre. Scrive per esempio proprio mentre sta viaggiando, recandosi con il viaggio da Torino attraverso le Alpi a Nizza, e poi da Nizza doveva imbarcarsi per arrivare a Barcellona. Scrive alla madre, che le ha mandato un biglietto di auguri per il suo compleanno, scrive solo qualche riga mentre è in viaggio, con parole veramente che testimoniano questo legame, questa comprensione del sacrificio che la madre ha fatto nei loro riguardi. Dice, e anche logicamente la maturità del suo pensiero. Dice: voi mi fate dei complimenti per la mia nascita, carissima mamma. Tocca piuttosto a me farveli e ringraziarvi di avermi messo al mondo. Quindi sono parole di una grande sensibilità. Vorrei leggervi anche due righe di Maria Adelaide. Maria Adelaide scrive da Parigi: io mi picco di essere, scrive, di essere ora divenuta in tutto una persona grande, e ho pensato che la nonna non ne converrà, ma io amerò la mia cara madre ancor di più che la mia cara nonna, perché io conoscerò meglio tutto ciò che voi valete e tutto ciò che io vi devo. Quindi questo rapporto intensissimo tra madre e figlia si protrarrà per tutti gli anni della vita di queste due principesse, pur lontane da casa. E volevo ancora leggervi un altro brevissimo. Ecco, per esempio, Maria Luisa Gabriella, che conosce le sofferenze, certamente le poche gioie di sua madre, scrive alla nonna questa volta dicendo: io non capisco, no? come si possa conoscervi, conoscerla e non amarla alla follia. Quindi ha questo profondo attaccamento, lucido però, in cui questa impressione, questo amore per sua madre dice, fa sì che possa dire il solo conoscerla, reclama automaticamente o promuove automaticamente un affetto per lei. Gli anni, quindi nel 1701 parte questa terza figlia, Marianna la seconda invece muore di 3 anni nel 1690, proprio all'inizio della prima guerra che Vittorio Amedeo scatena contro Luigi XIV, quella di Staffarda, della Marsaglia. Gli anni più felici di Anna d'Orléans sono certamente quelli che le permettono di mettere finalmente al mondo un maschio. Nasce a maggio del 1699 il principe di Piemonte, principe ereditario, che viene battezzato Vittorio Amedeo, nome del padre, Filippo, nome del nonno, e Giuseppe. Giuseppe, in ringraziamento del miracolo, del voto che Anna aveva fatto a San Giuseppe, che era stato proclamato da pochi anni anche comprotettore di Torino, e a cui Anna si era rivolta per avere la grazia di un maschio. È l'unico principe di casa Sabauda che porti anche il nome Giuseppe. 2 anni dopo, nel 1701, nasce un secondo maschio, Carlo Emanuele, che viene da subito chiamato Carlin e che sarà poi il grande re Carlo Emanuele III. La figura di Anna, quindi, cioè la vita di Anna dovrebbe essere migliore, avendo avuto finalmente la gioia di due maschi che, di cui Vittorio Amedeo adora il primogenito, e ignora completamente il secondogenito. Stranamente, anche se la storia, almeno ai nostri occhi, ci dimostrerà tutto il contrario, che Carlo Emanuele III fu per il Ducato di Sabaudo un grande re. Diciamo che però dobbiamo pensare alla figura di Anna non solamente come la madre esemplare che alleva benissimo i suoi figli, che da questi figli è riamata, ha soprattutto una come posso dire, una grande dignità. La sua dignità le impedisce di ribellarsi, per esempio, al duca, che ha il coraggio di portarle a corte e di nominarla come dama d'Aturo, no? L'amante, la contessa Scaglia di Verrua. Non solo, ma quando Giovanna Battista Scaglia di Verrua pensa bene di fuggire in Francia, perché i tempi stanno cambiando, siamo nel 1701, sta per scoppiare appunto una nuova guerra che poi si volgerà come al solito con un ribaltone di Vittorio Amedeo II, che da alleato di Francia e Spagna diventa nemico di Francia e Spagna. La Scaglia, dicevo, fugge dalla Villa del Passatempo, l'attuale villa, no, veramente non dal Passatempo, dalla Villa Rignon, quella che c'è alla Crocetta. Fugge nascostamente, accompagnata dal fratello, di notte e se ne torna in Francia, lasciando a Torino i due figli illegittimi ma riconosciuti che ha avuto da Vittorio Amedeo II, Bene, Vittorio Medeo II ha il coraggio, o comunque il cattivo gusto, di portare i figli a corte, addirittura di affidarli ad Anna d'Orleans, che li accoglie con grande amore, perché i ragazzini non ne possono nulla se sono stati abbandonati dalla madre, anzi sono infelici, e sarà lei che ne farà, che sarà la loro nuova madre. E Maria Luisa Gabriella, che è in Spagna, è venuta a conoscere questa situazione, scrive alla nonna, no? Poche parole, ma che sono ben chiarificatrici di quello che è la situazione. Dice: non ho difficoltà a credere al modo con cui li tratta la mia carissima mamma. È così buona e compiacente per tutto ciò che può far piacere a mio padre, che ciò non mi meraviglia. Merita assolutamente più felicità di quella che ha. Dio gliela voglia concedere. Quindi l'atteggiamento di Anna è sempre stato quello di non di soffrire certamente in silenzio, di mai dimostrare apertamente in pubblico il suo dispiacere, il suo dolore per gli affronti che tranquillamente Vittorio Amedeo II le faceva subire. Vittorio Amedeo II in questo scimmiottava certamente tanti altri personaggi, primo fra tutti Luigi XIV, per cui la regina era morta di crepacuore e lui se n'era sempre infischiato, passando da una amante ufficiale ad un'altra. Forse sarà stata l'educazione ricevuta dalla principessa Palatina, con cui Anna ha una corrispondenza, purtroppo non si conserva neanche una lettera sua, una corrispondenza settimanale per tutto il tempo della vita della principessa Palatina. E questa educazione molto spartana, molto sana, fa sì che Anna diventi una sportiva ante litteram, adorava camminare. Era solita andare, se il tempo lo permetteva, a piedi da Palazzo Reale alla Villa della Regina, quella che chiamiamo noi Villa della Regina, villa che le era stata regalata, lasciata in eredità da Luisa di Savoia, dicevo la prima figlia di Madama Cristina, che l'aveva presa un po' sotto la sua protezione, ma che aveva avuto il torto di morire presto nel 1692. Quindi Anna si rifugiava alla villa proprio come un luogo in cui forse poteva togliersi la maschera e lasciare anche scendere le lacrime, e vi portava anche le bambine sovente, o in calesse o a piedi quando erano più grandi, e là mostrava soprattutto a Maria Adelaide il grande quadro che rappresenta Saint-Cloud, illustrandole le bellezze di quella residenza che poi Maria Adelaide ebbe modo di vedere coi suoi occhi direttamente. Quello che certamente... Anna era solita andare anche a piedi fino alla Venaria Reale, e questo ogni volta che ne aveva tempo, e questo infatti ne scrive Maria Luisa Gabriella, la nonna, che invece Giovanna Battista era totalmente il contrario. Giovanna Battista non amava la campagna, non avrebbe mai fatto un passo a piedi, e anche quando i duchi poi i re si passavano lunghi mesi alla Venaria, lei non li andava poi a trovare, perché non poteva abbandonare la sua corte. Palazzo Madama la soddisfaceva completamente. Quindi Anna non amava la caccia, Vittorio Amedeo II invece era un cacciatore accanito, e quello che finalmente un giorno dovette farla molto contenta fu che seguì la caccia di suo marito in carrozzino, cioè esistevano dei piccoli calessi molto stretti che permettevano di seguire la caccia. E allora per questo motivo evidentemente ne aveva scritto alla sorella a Madrid, che le risponde così: vi rallegro, cara sorella, che voi siate divenuta cacciatrice, e mi auguro che lo siate ben presto a cavallo, perché se avete preso piacere a veder cacciare stando in carrozza, vedrete che quello che si prova seguendola di corsa è, secondo me, incomparabilmente più grande. Io, che amo la caccia follemente, come ben sapete, non posso correre il cervo, perché qui non ci sono né foreste né mute di cani, e questo mi indispettisce assai. Maria Luisa Gabrielli in quello assomigliava di molto di più alla principessa palatina. Quando però, per esempio, è a Palermo, allora uno potrebbe pensare che è una paurosa, ma quando è a Palermo per l'incoronazione da regina di Sicilia, il suo cavallo, durante la grande sfilata che porta dal fuori Palermo fino alla cattedrale, il suo cavallo si impenna e tutti si spaventano. E lei scrive invece, no, probabilmente proprio perché non sapeva andare a cavallo e quindi non aveva valutato il pericolo, dice: abbiamo fatto la nostra entrata che è andata benissimo, scrive a un figlio, purché il mio cavallo prese tanto ardore del rumore del cannone e della confusione dei popoli che gridavano il viva appena fossimo per strada, che si drizzò dritto, onde tutti si spaventarono fuori di me, perché non aveva evidentemente molta consapevolezza di quello che poteva succedere. Anna è una paurosa? Direi proprio di no. Lo dimostra con una in un episodio in cui ci fa capire come non c'è per lei paura quando il dovere, il sentimento la spingono a fare delle cose che sono al di fuori della portata e del ruolo di una duchessa. Nel 1692, durante quella famosa prima guerra con la Francia, Vittorio Amedeo, mentre a Embrun, nel Delfinato, aveva sconfinato per inseguire l'esercito francese, si ammala di vaiolo, e Anna, che quando il duca non era a palazzo non abbandonava mai Palazzo Reale, riceve un messaggio dal ministro San Tommaso, che seguiva sempre il duca in tutte le sue spedizioni, che lo avverte che il vaiolo ha colpito Vittorio Amedeo. E allora ci sono, ecco, queste sono un po' tra le poche lettere che si sono conservate, c'è tutta una serie di biglietti che lei manda a Vittorio Amedeo attraverso il ministro, direttamente al marito, in cui manifesta tutta la sua ansia e tutto il suo desiderio di fare qualcosa. Volevo leggervene solo qualcuna, perché sono indicative di che cosa significhi per lei il rapporto col marito. Dice: ha saputo che ha ricevuto una lettera di San Tommaso che dice che Vittorio Amedeo è malato di vaiolo, e l'ha ricevuta di sera e di notte, come scrive, e di notte, e scrive: io non ho nessuno disponibile, perciò questo fa sì che io non ne sappia più che quello che mi manderete a dire. Vi prego di farlo sovente se disgraziatamente il male vi continua. Questo è il primo messaggio che manda. E continua: un momento temo, un altro spero, ma il peggio di tutto è di vedermi lontana da voi e di non potervi servire. E ancora: se voi foste nei vostri, se voi foste nei nostri stati e fuori, nel delfinato, vi domanderei la grazia, se il male continua, che voi mi permettiate di raggiungervi. Là dove siete non posso fare la stessa cosa, sebbene il mio attaccamento per voi me ne faccia avere il desiderio più immenso che si possa avere. E ancora, sempre nella notte o al mattino, ancora una volta, se il male vi disturba e credete che possa crescere e mi ritenete capace di servirvi, datemi questa consolazione. Sarà il più grande segno di amicizia che mi possiate dare. E vi assicuro che io mi recherò sola, senza alcun imbarazzo e con due sole dame. E dopo un po' di questi biglietti, o comunque un giorno o due dopo, riceve un avviso da San Tommaso che il duca accetta che lei si rechi a Embrun e parte infatti da Torino in carrozza fino a Casteldelfino, cerca delle sedie volanti, no? Delle portantine, non ne trova, si affanna, scrive a San Tommaso, finalmente evidentemente le recuperano e riesce a raggiungere Embrun. E immediatamente che cosa fa dopo aver visto il marito? Scrive a Giovanna Battista, che non è che si interessasse più di tanto della cosa, per mandarle giornalmente le informazioni sulla salute del figlio. È arrivata a Embrun il 7, era partita il 5 da Torino, a un'ora della sera, quindi passata la mezzanotte. Scrive a Giovanna Battista: la prima cosa che voglio dirvi è che Sua Altezza Reale questa sera si sente passabilmente bene, ma ha avuto un pesantore di testa oggi pomeriggio e che ora è completamente passato. Il suo vaiolo comincia a prudergli, ma ciò che lo inquieta è che gli occhi sono tutti coperti di pustole e che devono essere umettate di tanto in tanto con acqua di rose, cosa che faceva direttamente lei. E quindi vive con Vittorio Amedeo lassù, come un'infermiera, fino a quando il duca si riprende forze dopo una decina di giorni e si sente disposto a rientrare in Piemonte. Evidentemente i medici hanno consigliato a Vittorio Amedeo II di non andare a Torino ma di andare in Campania, e lui ha scelto di andare alla vigna della moglie. E Anna precede il marito di qualche giorno nel viaggio di ritorno e scrive a San Tommaso, al ministro: i facchini sono partiti adesso con tutto quello che è necessario per la vigna. Sono ben contenta che Sua Altezza Reale non abbia un male pericoloso e che egli venga, perché avrò la soddisfazione di essere amata da lui, che è, come potete credere, la più grande che io possa avere al mondo, e spero che l'aria buona della vigna lo rimetterà presto, ciò che mi darà ben soddisfazione. Fatemi sapere se Sua Altezza Reale ci vuole andare subito o domani, per sapere se devo farmi trovare là. Quindi c'è questa dedizione che non passerà dopo i primi anni, ma che continuerà sempre per tutta la vita di Vittorio Amedeo e di Anna soprattutto. Il rapporto con i figli. Il rapporto con i figli, le figlie sono lontane e sarà il loro un rapporto solo più epistolare con la madre, anche se un rapporto molto intenso. Maria Adelaide addirittura scrive: io non sono capace di esprimermi come mia sorella è molto più brava di me a dirvi tutto il bene che vi voglio, che vi vuole lei, ma io ve ne voglio altrettanto. Ogni tanto c'è questa punta di, diciamo così, che Maria Adelaide sottolinea, perché i caratteri delle due bambine, come già aveva riconosciuto Anna, erano completamente diversi. Diceva: una non si interessa di niente, l'altra invece sa di che cosa deve interessarsi, no? Cioè la maturità con cui che Maria Luisa Gabriella dimostra quando appunto ho detto undicenne, tredicenne appena arriva in Spagna e viene lasciata reggente della Spagna perché il marito parte per la guerra immediatamente, è una manifestazione di una maturità di una ragazza che ha certamente molto la testa politica di suo padre. Dicevo che gli anni appunto 1699-1701 erano stati più felici per questa nascita dei due maschi, per la, successivamente per il fatto che non esisteva più la contessa di Verrua che viveva poi a palazzo nell'appartamento basso, no? E il rapporto con questi due figli fu intensissimo e veramente molto, molto particolare. Tra di loro non c'era certamente nessun problema di ruolo. Il principe di Piemonte, che pure il padre amava tantissimo, aveva però soggezione del padre, non parliamo che lì molto ancora di più soggezione di questo padre, che probabilmente era anche molto dispotico anche con loro. Di questo rapporto fra mamma e figli abbiamo una testimonianza bellissima attraverso le lettere che queste si sono conservate di quando Anna si trovava appunto in Sicilia e ci restò per circa un anno e quindi intrattenne questa corrispondenza molto fitta con i due ragazzi e viceversa anche loro logicamente rispondevano settimanalmente e si capisce come fossero veramente cioè non ci fosse nulla di formale in questo rapporto. Basta leggere per esempio alcune righe di quello che scrive per esempio Vittorio Amedeo, il principe di Piemonte. Ecco, tra l'altro scrivono, Anna ha sempre scritto in francese, non ha mai, probabilmente l'italiano lo capiva, ma non, cioè lo capiva senz'altro, ma non lo scriveva, non so quanto lo parlasse, mentre dopo Emanuele Filiberto, benché a corte il linguaggio ufficiale potesse essere prima lo spagnolo, quando c'era Caterina d'Austria, o il francese soventissimo, però il linguaggio ufficiale dello Stato era l'italiano. Emanuele Filiberto, portandolo la capitale a Torino, aveva imposto questo e tutti i documenti a partire da quella data sono tutti in italiano. Ma Vittorio Amedeo II scriveva indifferentemente in francese e in italiano, ma a corte evidentemente i ragazzi avevano l'obbligo di parlare italiano e soprattutto di scrivere italiano. Allora l'italiano è un italiano molto particolare, molto francese italianizzato o comunque una mescolanza delle lingue, ma comunque è talmente fresco che veramente è divertente. Dicevo che nella partenza piena di grande fastosa con cui Vittorio Amedeo II si era recato a Nizza dove si era imbarcato per Palermo, i ragazzi, compreso Giovanna Battista, avevano accompagnato padre e madre fino un po' dopo Cuneo, a Dronero praticamente, e poi erano rientrati su Torino. E rientrando su Torino, ritornati a Torino, sia un fratello che l'altro scrivono di quello come era andato il viaggio di ritorno. E ci sono infatti delle espressioni molto, molto curiose, dice sono arrivati a Racconigi dal principe di Carignano, abbiamo fatto la battaglia navale, vi era ancora il gioco del trincotto. E poi dice, siamo partiti, siamo andati in castello, cioè siamo tornati a Torino in castello e ci siamo ritornati alle 7 di sera, come era l'ordine prescritto, perché Vittorio Amedeo II, partendo, aveva lasciato la regola in cui istruiva il governatore dei principi a seguire dei ben determinati orari durante il giorno e a ben determinate vacanze. E dice appunto: ci siamo ritirati alle 7 come l'ordine prescritto. Martedì abbiamo fatto il consiglio, lui, principe di Piemonte, era ufficialmente reggente dello Stato, del Ducato, e quindi partecipava al consiglio dei ministri. E termina: mia madre, dunque si sono lasciati 4 giorni fa, mia madre mi simiglia che vi è 100 anni che non l'ho veduta. Io la supplico che si ricorda qualche volta di me, Vittorio Amedeo. Quindi questo è quasi immediata nostalgia del ragazzino, no, che sente il vuoto della madre che non c'è. E ancora, volevo ancora leggermi, doveva essere questo ragazzo molto timido, forse anche un po' taciturno a confronto di Carlin, che invece era molto più spigliato. Però c'è questo legame strettissimo con la madre, quasi un legame fatto anche di cose segrete fra di loro. Per esempio, qui dimostra un candore disarmante quando scrive: lei mi ha scritto se volevo qualche cosa. Io desidererei qualche doppia, perché siamo scarsi. Che metta quel che mi vuol mandare dentro qualche lettera, non dica niente a nessuno. Invece, normalmente, dicevo, Carlo Emanuele è più espansivo, non, ma altrettanto affettuoso. Sono partiti, hanno avuto, come certamente promessa da parte dei genitori, che quando i genitori torneranno da Palermo e arriveranno a Nizza, i principi andranno a riceverli a Nizza. E infatti lui scrive: aspetto l'ora di ricevere quella lettera, qui siamo al 20 dicembre, quindi i genitori sono partiti da 3 mesi neanche, di ricevere quella lettera che ci dirà di andare a Nizza. Allora sarò contento, ma adesso non lo sono. Pertanto, da una parte devo essere contento, che è di star con mia mamma Granda e mio fratello, che stanno benissimo. E non ho tanto tempo a stare con mia mamma Granda, perché gli anni l'aggravano. Quindi c'è una mescolanza di... e poi evidentemente spedisce una lettera che si è un po' bruciata, dice: gli mando perdono se è un poco brusata, mentre che sigilla quella di mio papà, la candela è tombata e l'ha un poco brusata e non avevo tempo di farne un'altra. Carlo Emanuele, cioè lui è molto più diciamo meno ritenuto, ecco, meno... Ah, ce ne sono di bellissime, sono veramente divertenti. Vediamo se ce n'è ancora una che... Ne ero segnata qualcuno? Vabbè, no, qui sono più che altro delle piccole notizie, ma semmai ci ritorniamo. Da quello che vi ho raccontato fino adesso si direbbe che Anna sia solo una madre, poi, che non abbia un ruolo pubblico, tutt'altro. Dobbiamo dire che, nonostante Vittorio Amedeo nei momenti di sconforto, perché tutto il suo grande affare, il suo battersi a destra e a manca non gli portava risultati tangibili, quindi accusava la moglie di essere una francese, diceva veramente anche alla madre, nei riguardi della madre non aveva tutti i torti, insomma, li accusava di spiarlo e di comunicare col nemico. cosa che Anna non avrebbe mai fatto, dato il suo carattere, la sua onestà e poi il suo amore per lui e per i figli, no? Comunque Vittorio Amedeo II, fin dalle prime sue uscite dal Ducato, investe Anna della reggenza degli stati quando lui se ne allontana. Fino per esempio nel 1687, quando quindi sono appena sposati, lui parte per un viaggio ufficialmente di piacere, ma in effetti un viaggio politico, a Venezia, dove incontra gli emissari dell'imperatore d'Austria, dove getta le basi per la futura alleanza con lui, con l'imperatore, e logicamente si abbocca, sembra, anche con il principe Eugenio. Anna viene investita di questa autorità, e questo lo farà sempre in tutte le occasioni, quando per esempio è alla guerra o fuori dal Piemonte, ma soprattutto dimostra di fidarsi completamente della moglie quando nel 1706 i francesi stanno per accerchiare Torino, per stringere ad assedio, e Vittorio Amedeo allontana la famiglia da Torino. Anna parte avendo su di sé la responsabilità di tutto quello che c'è di più importante, che costituisce il regno, il ducato allora, ecco. I figli. Anna ha la custodia dei due principi con cui va, parte per Cherasco dapprima, del tesoro della corona e della sindone, cioè le cose più importanti che Vittorio Amedeo II possa ritenere degne del suo ducato vengono affidate nelle mani di Anna. Quindi, nonostante tutti gli improperi, certamente la fiducia non mancava. Voi sapete che da Cherasco, dove in un primo momento la famiglia reale si era rifugiata, il sopraggiungere di notizie contrastanti, insomma, dei francesi che battono la campagna, che sembra si avvicinano a Cherasco, costringe Vittorio Amedeo II a far allontanare la famiglia da Cherasco, che passerà in Liguria e sarà ricevuta dalla Repubblica Genovese, che la ospiterà per 3 mesi a Genova. Il ruolo poi più importante che Anna ha avuto è stato quello di essere al fianco del marito per essere incoronata regina a Palermo, e certamente era un ruolo che le spettava, logicamente non poteva non esserci, però indubbiamente la sua grazia, il suo modo di porgersi, che aveva già affascinato il popolo savoiardo quando era arrivata sposa a Chambéry, e che aveva sempre suscitato lo stesso entusiasmo nei sudditi torinesi, no? Certamente fu un motivo non meno importante per Vittorio Amedeo II per condurre Anna in Sicilia, per ingraziarsi una nobiltà che era molto scettica, abituata a vedere passare i re e i governi uno dopo l'altro, sempre sfruttati e senza mai ottenere nulla. Piccolo inciso, mi ricordano certe altre nostre conquiste, diciamo, dell'Italia, perché Vittorio Amedeo II partì con tantissimi soldi, quella spedizione in Sicilia gli costò un vero patrimonio, non ne cavò niente, perché nel giro di pochi anni la Sicilia gli fu portata via con un colpo di mano del genero Filippo V. La vita di Anna però, devo dire, fu costellata di dolori, soprattutto la morte dei figli. Pensate, Maria Adelaide, no, cosa c'era ancora? Ecco, questo è Vittorio Amedeo Filippo, Giuseppe, in divisa della cavalleria sabauda, può avere, certamente è del 1713 a 14 anni più o meno questo, in questo ritratto. Questo è Carlin, molto più ragazzino, più giovane. E questa è Anna, ritratta regina. Ritratta regina, ma diciamo, vedete, tiene la mano sulla corona, però questo ritratto si discute molto, è a Raconigi questo ritratto di Anna, si discute molto dove sia stato fatto, probabilmente nel castello di Mirafiori, perché il paesaggio che si vede dietro, si intravede un fiume e poi un po' di collina, e quindi sarebbe lo scorcio verso, diciamo, verso Moncaglieri, verso, quindi quel fiume potrebbe essere il Sangone, mi pare, no? Ecco, che passa sotto quello che era il castello di Mirafiori. E questa è il marito, anche lui vestito in abito all'imperiale dell'incoronazione a Palermo. Dicevo, grandi dolori ebbe Anna d'Orléans, le figlie muoiono, Maria Adelaide nel 1712, quindi a 27 anni, mi pare, di vaiolo, e nel giro, dopo pochi giorni, muore il marito, duca di Borgogna, e muore il primogenito di Maria Adelaide, il duca di Bretagna. Sì, resta un bambino di 2 anni, che sarà poi il futuro Luigi XV, e che alla nonna e ai nonni sabaudi, diciamo così, restò sempre molto legata. A Palazzo Reale ci sono per esempio 2 bei quadri di lui giovanetto che gioca coi cani, no? Che sono appunto, che durante la sua infanzia, eccetera, comunque mandò di sua volontà, o forse furono i nonni a richiederlo, e che amò molto, cioè con cui Anna e Vittorio Amedeo ebbero sempre dei rapporti affettivi molto stretti. Maria Luisa Gabriella fu anche lì un'altra enorme tragedia. Mentre erano a Palermo, ebbero notizia della gravità della malattia, probabilmente era una tubercolosi ossea, o comunque, non lo so, anche forse ossea, ma comunque prima doveva essere un qualcosa legato anche alla tiroide, perché lei si copriva in tutti i ritratti più vecchi, gli ultimi ritratti, lei è sempre con un velo davanti al collo, no? Coperto, quindi probabilmente aveva questo gonfiore. Comunque muore nel 1714, avvertiti di questa malattia, figuriamoci con le velocità di allora, Anna manda il suo medico, che era a Palermo con loro, lo fa tornare a Torino, da Torino lo manda a Madrid, perché possa arrivare, possa portare le sue cure, lui che conosceva logicamente la figlia da quando era bambina, ma il medico Ricca arriva che Maria Luisa Gabriella è morta. Maria Luisa Gabriella ha avuto 4 maschi, di cui però uno, probabilmente idrocefalo, muore appena nato, e quindi ne restano 3, che saranno a loro volta re. Il primo maschio era stato battezzato Luisilio, Luis, ed era nato 2 anni dopo il matrimonio di Maria Luisa Gabriella. Ultimo, immenso, grande dolore è la morte di Vittorio Amedeo Filippo. I re, Anna e Vittorio Amedeo, sono tornati da Palermo nel ottobre del 1714, a marzo del 1715 il vaiolo colpisce ancora e il principe muore nel giro di pochi giorni. Resta Carlini. Vittorio Amedeo, la famiglia si rifugia alla Venaria, da cui praticamente poi non tornerà quasi a Torino, salvo che per, diciamo, per motivi più che ufficiali. Però quello che volevo ancora ricordare, nonostante appunto gli storici non ne parlano e per lo più sono pochissimi i documenti che sono a disposizione di questi per tratteggiare una figura anche più politica o comunque una partecipazione più consapevole alla politica del marito da parte di Anna, ho trovato all'archivio di Stato una sola lettera, tra l'altro senza data, ma da come lei racconta può essere datata abbastanza bene, cioè alla primavera del 1690, pochi mesi prima, forse addirittura un mese o due prima dello scoppio della prima guerra di Vittorio Amedeo contro la Francia, una lettera che lei scrive al marito in cui racconta del colloquio che ha avuto con l'ambasciatore francese a Torino. E in questa lettera si capisce che l'ambasciatore è venuto da lei per avere delle informazioni politiche. Allora, se Anna fosse stata considerata assolutamente la fattrice, la madre dei principi, e non avesse nessuna conoscenza delle cose politiche del marito, delle mosse politiche del marito, questa lettera non si spiegherebbe. E volevo leggervi quindi qualcosa, perché io credo che forse cercando ancora meglio che di quanto abbia fatto io in Francia, presso diciamo nei dossier che riguardano gli ambasciatori francesi o quelli spagnoli o quelli austriaci, qualche informazione più dettagliata su questo potrebbe, su questo ruolo di Anna, o perlomeno su questa conoscenza di Anna della vita politica del marito, potrebbe essere trovata. Lei scrive, tenete presente che non esiste in tutto l'archivio di Stato di Torino una lettera scritta dal marito ad Anna, tolto le poche lettere mandate quando, come fidanzato, mentre Anna era a Parigi. Allora, siccome è impossibile che non gli abbia mai scritto, anche solo per dirgli fai questo o fai quest'altro, e poiché anche sono sparite, cioè non si trovano lettere diciamo di rapporti con i familiari, per esempio non esistono le lettere che Anna scrive alla sorella, mentre esistono altre lettere che non hanno grande interesse, cioè lettere più o meno di complimento, lettere di auguri, lettere diciamo così di cortesia. Io ho formulato l'ipotesi che Anna distruggesse questa corrispondenza, perché erano cose intime e quindi non voleva che potessero cadere in mano diversa dalle sue. Comunque questa lettera scritta a Vittorio Amedeo si è trovata e dice Anna, racconta la venuta dell'ambasciatore, dice: è venuto per portarmi vostre notizie. Quindi evidentemente Anna ben felice di avere notizie da parte dell'ambasciatore che arriva dal campo. E poi dice, io cominciavo a ritirarmi, volevo congedarlo, ma l'ambasciatore dice, fa finta di niente, continua a parlare, a cercare di intrattenerla, più o meno a interrogarla. Probabilmente Anna era andata a fare la sua passeggiata alla vigna, tornava, era stanca, avrà voluto andare dalle bambine. Siamo primavera del 1690, quindi ci sono ancora tutte e tre le bambine. E a un certo punto Anna riferisce, l'ambasciatore insomma, ha continuato dicendomi che non poteva impedirsi di parlarmi degli affari attuali. Allora, affari attuali in bocca a un ambasciatore vuol dire la situazione politica del momento. Ciò che mi ha dispiaciuto, non volendo mai discutere con lui di nessuna cosa particolare. Ma io ho grande premura di farvi un resoconto puntuale di tutto ciò che mi ha detto. Ed ho persino chiesto a un nome che non si riesce a leggere di inviare un corriere più mattiniero del solito per informarvi di tutto il suo discorso. Che cosa dice? Dice, mi ha detto che era stato molto sorpreso di vedere il modo in cui si parlava di questo affare. Allora Anna non spiega qual era l'affare perché Vittorio Amedeo lo sapeva, però erano i momenti in cui Vittorio Amedeo II aveva preso contatti con gli alleati austriaci e olandesi, cioè per iniziare la guerra. Mi ha detto che è stato molto bello vedere il modo in cui si parlava di questo affare e che il marchese Dogliani, che era l'ambasciatore savoiardo a Parigi, gli aveva scritto una lettera in una forma che non dovevo usare, poiché si trattava di una cosa che non era all'estremità, e che non dubitassimo della parte che lui prendeva ai nostri interessi, e quindi non si era potuto impedire di parlarmene. Quindi l'ambasciatore Dogliani da Parigi diceva, guarda che qui la situazione, che cosa voleva Luigi XIV? Voleva occupare, ecco perché si è ribella Vittorio Amedeo II, voleva occupare la fortezza di Verrua e la cittadella di Torino, per avere libero passo per andare contro Casale, eccetera. E lei dice, non ho potuto impedire di parlarvene. E lei dice, ho risposto che i miei interessi e i vostri erano la stessa cosa e che credevo che quando il marchese Dogliani vi aveva scritto era per il nostro servizio e per il nostro vantaggio, poiché vi è obbligato per il suo dovere. E ancora, evidentemente l'ambasciatore era stato un po' così e lei, Anna, dice, gli ho ridetto che poteva ben credere che io mi auguro con forza che tutto ciò finisca felicemente. Vittorio Amedeo aveva detto no alla occupazione delle fortezze, poiché è una cosa a vostro vantaggio e che in questa occasione e in tutto ciò che potrebbe ancora accadere il mio più grande desiderio sarà il vostro vantaggio. E poi ancora, gli ho detto che non dubitavo che egli non lo fosse, cioè che non volesse fare del bene a noi, e che avevo creduto che dopo le bontà con le quali il re ci aveva promesso di essere nei nostri interessi, che non aveva disapprovato cosa che succede per una cosa, che non aveva disapprovato come succede per una cosa che ci è di grande vantaggio. Sì, qui è un po' disarticolato, ma insomma sostanzialmente vuol dire il re ci aveva promesso delle cose e adesso già se le era dimenticate. E poi ancora dice, sembra che l'ambasciatore dice che il duca è invidioso della potenza del re, eccetera, e che soprattutto che era seccato, che duca era seccato perché insomma, la potenza militare di Luigi XIV non era certamente paragonabile a quella del Ducato di Savoia. Anna dice, gli ho detto che non vi avevo conosciuto seccato, come diceva, e non dubitavo che voi, Vittorio Amedeo, abbiate piacere dei vantaggi del re Luigi XIV, ma che pensavo che ne avevate ancora più del nostro, come naturale, no? Quindi c'è anche una sottilissima ironia. E poi Anna finisce questa lettera dicendo, evidentemente Anna teneva una corrispondenza molto fitta col padre, e il padre, si fa per dire, poteva in qualche modo essere paladino dei duchi di Savoia presso il fratello Luigi XIV. Per cui lei chiede al marito di dire se deve scrivere qualcosa a suo padre. Dice, aspettavo una lettera in cui avevate la bontà di dirmi cosa volete che io scriva a Monsieur. Ma la speranza è stata vana, e se voi desiderate che faccia sapere qualcosa a Monsieur, fatemelo sapere, perché glielo possa scrivere ancora domani sera. E finisce, evidentemente qualcuno, o Vittorio Amedeo, la sgrida perché non ha fatto leggere l'ultima lettera che gli ha mandato Monsieur, e dice, ma... quella di l'ultima lettera si parlavano solo della malattia della Delfina, cosa che non credo vi interessi, perché dice io non ho mai nascosto nulla a voi. Dice che io vi possa far conoscere che della mia vita io non ho nulla di nascosto per voi, né nulla di separato in nulla. È un atto di giustizia che mi dovete, cioè lei dice io ho sempre mostrato tutto, e quindi e termina con solo solita frase, muoio di impazienza di rivedervi. Bene, quando Vittorio Amedeo Filippo muore, non so l'ora,
25.
Sto finendo? Ah. Allora, quando Vittorio Amedeo Vittorio Amedeo Filippo muore, resta Carlin, ma Carlin stranamente il re suo padre l'ha sempre considerato cretino, non gli ha dato la preparazione culturale che aveva dato invece al fratello, per cui alla morte lo fa, diciamo così, lo prepara, lo fa istruire sostanzialmente sulle cose militari. Ma comunque tutta gli ultimi anni tristissimi di vita di Anna sono per questo figlio, per far sì che cessi l'incomprensione del marito per Carlin, che riconosca non solo la bontà ma anche le capacità che fino allora non erano state sfruttate. I rapporti tra Carlo Emanuele e ormai grande, sposato ben due volte con dei figli, continueranno a essere intensissimi con la madre, anzi durante il viaggio, la lontananza per il secondo matrimonio, è continuamente, giornalmente scrive a sua madre, sì che c'era un motivo, c'era un bambino piccolo che poi sarebbe morto, il primo figlio di Carlo Emanuele e della prima moglie. Però diciamo che era abbastanza eccezionale questo rapporto. Anna d'Orléans muore il 26 di agosto del 1728, era nata il 27 agosto del 1669, quindi muore il giorno prima del suo 59° compleanno. I cerimoniali di corte non ne parlano, sembra che fosse sola a palazzo, muore a palazzo, probabilmente Carlin e la moglie erano alla veneria, certamente Vittorio Amedeo II era anche lui a Torino, perché non ci sono lettere di Vittorio Amedeo II da fuori a Torino, quindi era anche lui lì, però i cerimoniali non ne parlano. Muore chiedendo di non essere rivestita dell'abito, del manto reale che veniva messo sul catafalco, di essere composta con gli stessi vestiti con cui giornalmente lei frequentava la corte. Verrà depositata nella cripta di San Giovanni fino a quando il suo nipote Vittorio Amedeo III ultimerà il sepolcreto di Savoia, quindi sarà trasferita poi a Superga, e adesso dalla prima sistemazione a quella attuale fu tutto un rivolgimento. Comunque è sepolta in basso, di fianco alla tomba di Vittorio Amedeo II. Va bene.